E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere anche oggi nel nostro terzo appuntamento di questa settimana all'ascolto, carissimi amici ascoltatori. E quindi il vostro Enzo che vi abbraccia, vi ringrazia per essere ancora insieme. Nello studio dell'Apocalisse stiamo esaminando, vi ricordo, il capitolo 17. Vi ricordo che il tema che stiamo trattando in questo nuovo capitolo riguarda la Chiesa apostata nella grande tribolazione. Infatti, nei capitoli 17 e 18 vedremo il giudizio sulle due Babilonie. Prima vedremo la Chiesa apostata nella grande tribolazione, in questo capitolo 17, e poi vedremo non solo la Babilonia religiosa, ma anche quella commerciale, al capitolo 18. Abbiamo detto poi che alla fine di quei tempi molte questioni verranno portate a una crisi, e se anche è difficile mantenerle separate, perché molti non concordano, cercheremo di darne poi una spiegazione. Lo abbiamo già fatto notare in altri momenti, dicendo che nel libro dell'Apocalisse siamo d'accordo con il sistema di interpretazione, mentre non lo si è spesso riguardo ai dettagli. Vi ricordo poi che questo non dovrebbe disturbare i credenti, visto che molti dettagli non saranno chiariti prima che il mondo entri nella grande tribolazione e affronti direttamente il clima di ogni crisi. Questo è vero specialmente in relazione alle due Babilonia, nei capitoli 17 e 18, e spesso ci si chiede: ma ci saranno due Babilonia? Si trovano in due località geografiche diverse? Rappresentano due sistemi? Sono due città diverse o sono la stessa città? Le risposte a queste domande sono molto difficili, ma ritengo che si chiariranno poi con l'avvicinarsi della nostra redenzione. Qui al capitolo 17 che stiamo studiando abbiamo il mistero di Babilonia, rappresentato dalla Chiesa cosmica, cioè la Chiesa apostata di quei tempi. Vi rileggo i versetti esaminati ieri da Apocalisse capitolo 17, leggerò i primi sette versetti. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi: «Vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta la grande prostituta che siede su molte acque. I re della terra hanno fornicato con lei, e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Egli mi trasportò in spirito nel deserto, e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e che aveva sette teste e dieci corna. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondezze della sua prostituzione. Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero: Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. E vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. L'angelo mi disse: «Perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia con le sette teste e le dieci corna che la porta». L'enfasi ora viene posta sull'aspetto della bestia che riguarda l'impero romano, piuttosto che quello che riguarda l'anticristo. Dovremmo notare questo considerando i versetti 8 e seguenti di Apocalisse capitolo 17. «La bestia che hai vista era e non è. Essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia perché era e non è e verrà di nuovo». Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede, sono anche sette re. Cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto dovrà durar poco. Abbiamo letto che la bestia era. E questo verbo era ci indica che sta parlando della storia passata, cioè dell'impero romano, mentre il termine non è si riferisce alla condizione presente dell'impero frammentato. L'impero romano non è morto, non è stato sconfitto, si è sfaldato in quello che è l'Europa oggi. Infine, l'affermazione «essa deve salire dall'abisso» ci parla della riattivazione futura dell'impero romano da parte di Satana. La bestia, l'anticristo, sarà colui che rimetterà insieme l'impero romano, anche se molti ci hanno già provato invano. Continuando nell'analisi di questo brano, la frase che dice che deve andare in perdizione ci parla della distruzione negli ultimi tempi dell'impero romano con il ritorno di Cristo. La riapparizione dell'impero romano come una grande potenza conquisterà l'ammirazione dei popoli del mondo che non hanno posto la loro fiducia in Gesù. Essi invece rispetteranno e adoreranno l'anticristo. I santi di Dio hanno la mente dello Spirito, capiranno. Non saranno spiritualmente ignoranti. In Prima Giovanni al capitolo 2, versetto 20 sino al 27, è scritto: «Quanto a voi, avete ricevuto l'unzione dal Santo, e tutti avete conoscenza, vi ho scritto, non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete, perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Chi è il bugiardo, se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'Anticristo che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Quanto a voi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatta, la vita eterna. Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi, ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi, e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa, ed è veritiera, e non è menzogna, rimanete in lui come essa vi ha insegnato. I sette re, qui indicati, sono da intendersi come governanti individuali, di cui uno studioso della Bibbia dà la seguente lista: Giulio Cesare, che è stato assassinato, Tiberio, avvelenato, soffocato, Caligola, assassinato anche lui, Claudio, avvelenato, e Nerone, che si suicidò. Uno è, si riferisce a Domiziano, che regnava al tempo di Giovanni, anche lui fu assassinato, mentre l'altro, che non è ancora venuto, si riferisce all'Anticristo, che si manifesterà in quel tempo. Altri commentatori, invece, considerano questi sette re come diverse forme di governo attraverso le quali è passata Roma. Sono elencati come re consoli, dittatori, tribuni militari. In questo caso il termine uno è si riferisce alla sesta forma di governo imperiale stabilita da Giulio Cesare e sotto la quale Giovanni fu bandito da Domiziano. E il settimo e ultimo, anche se non è ancora apparso, sarà in forma satanica. A prescindere dall'interpretazione adottata, la conclusione non cambia e sarà l'Anticristo che regnerà sopra l'impero romano riattivato. Continuiamo ora a considerare degli altri versetti dall'11 al 14 del nostro testo di Apocalisse 17. E la bestia che era e non è, e anch'essa un ottavo re, viene dai sette, se ne va in perdizione. Le dieci corna che hai viste sono dieci re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e Re dei re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Abbiamo letto i versetti dall'11 al 14. A volte il termine la bestia significa l'impero romano in senso generale, ma significa anche l'ultima o l'ottava testa, cioè l'imperatore individuale che è l'Anticristo. E qui nei passaggi letti è riferito proprio a lui. Egli è il piccolo corno, quel piccolo corno della visione che Dio diede al profeta Daniele. Esso destituisce altri tre corni, cioè tre re, quando egli salirà al potere. In Daniele al capitolo 7, nei versetti 8 e 24, sono scritte queste parole. Stavo osservando queste corna, quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno, davanti al quale tre delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti. Le dieci corna sono dieci re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re. Come abbiamo già detto prima, la bestia che era si riferisce alla storia passata dell'impero romano sotto gli imperatori, mentre colui che non è si riferisce alla fine dell'impero romano con il suo impero globale, il quale finì tra il terzo e il quinto secolo. La frase «è anch'esso un ottavo re e viene dai sette» identifica la venuta dell'Anticristo con il ripristino della forma imperiale dell'impero romano. Esso sarà il piccolo corno, che abbiamo letto proprio in Daniele. Egli non è uno dei dieci corni, perché è separato da questi, ma è un'ottava testa tra le sette, nonostante sia derivata da una delle sette, perché restaura l'ultima forma di governo in Roma. E questo vi confonderà, lo so, ma questo è esattamente ciò che viene detto qui in Apocalisse. I dieci corni sono gli stessi dieci corni trovati in Daniele al capitolo 7, versetto 7. Questi dieci re regneranno con l'Anticristo, ma gli saranno sottoposti. Cederanno la loro autorità a lui, volenti o nolenti, diventando le sue marionette. Leggiamo ora gli ultimi versetti di questo capitolo, dal 15 al 18 di Apocalisse, capitolo 17. Poi mi disse, Le acque che hai viste sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Le 10 corna che hai viste, la bestia, odieranno la prostituta, la spoglieranno, la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare, di comune accordo, il loro regno alla bestia fino a che le parole di Dio siano adempiute. La donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. Come dicevo precedentemente, in questo passo ci viene spiegato il significato delle acque, confermandoci che esse rappresentano i molti gruppi etnici, le nazioni esistenti sulla terra. Questa immagine è in armonia con quella usata nel Vecchio Testamento e potete controllare in Isaia al capitolo 8, versetto 7, dove è scritto: «Ecco, il Signore sta per far salire su di loro le potenti e grandi acque del fiume, cioè il re d'Assiria e tutta la sua gloria. Esso si innalzerà dappertutto sopra il suo livello e strariperà su tutte le sue sponde». La posizione della prostituta rivela che regnerà su di loro solo per un breve periodo. Le 10 corna sono dei re, come è stato detto al versetto 12, che regnano sulle differenti divisioni dell'impero romano. Loro, in cambio di questa collaborazione, daranno alla bestia i loro regni, e ciò solidificherà l'impero romano, permetterà alla bestia di innalzarsi come dittatore assoluto del mondo. Per un breve tempo, la bestia, cioè l'anticristo, vorrà condividere il suo posto di esaltazione con la prostituta, visto che anche lei cercherà di favorire la sua causa per dividerne la gloria. Ma successivamente l'anticristo non solo infrangerà il suo patto con Israele, ma romperà anche la sua relazione con la Chiesa apostata. E questo odio contro la Chiesa apostata sarà così violento che la reazione viene descritta come l'atto di essere mangiata e bruciata col fuoco. Questo grande odio distruggerà la falsa Chiesa. Ecco cosa accadrà alla falsa Chiesa. Essa non ha nessuna vittoria, non sarà rapita, non sarà all'eterna presenza di Cristo e alla fine sarà distrutta dall'Anticristo. Nel fare questo, l'Anticristo e i suoi 10 alleati adempieranno la parola di Dio, porteranno avanti la sua volontà come fecero gli Assiri, come fu predetto in Isaia 10, nei versetti dal 5 al 19. Vado a leggervi proprio queste parole. «Guai all'Assiria! Verga della mia ira, ha in mano il bastone della mia punizione, io la mando contro una nazione empia e la dirigo contro il popolo che ha provocato la mia ira, con l'ordine di darsi al saccheggio, di far bottino, di calpestarlo come il fango delle strade, ma essa non la intende così, non così la pensa in cuor suo, essa ha in cuore di distruggere, di sterminare nazioni in gran numero, infatti dice, i miei principi non sono forse tanti re? Forse Calno non è come Carchemis, o Kamat come Arpad, o Samaria come Damasco? Come la mia mano è giunta a colpire i regni degli idoli, dove le immagini erano più numerose che a Gerusalemme e a Samaria? Non posso io forse, come ho fatto a Samaria e ai suoi idoli, fare anche a Gerusalemme e alle sue statue? Ma quando il Signore avrà compiuto tutta la sua opera sul monte Sion e a Gerusalemme, io, dice il Signore, punirò il re d'Assiria per il frutto della superbia del suo cuore e dell'arroganza dei suoi sguardi alteri. Infatti egli dice, io ho fatto grazie alla forza della mia mano e alla mia saggezza, perché sono intelligente. Ho rimosso i confini dei popoli, ho saccheggiato i loro tesori e potente come sono ho detronizzato dei re. La mia mano ha trovato come un nido le ricchezze dei popoli e come uno raccoglie delle uova abbandonate, così io ho raccolto tutta la terra. E nessuno ha mosso l'ala o aperto il becco o mandato un grido. La scure si vanta forse contro colui che la maneggia? La sega si inorgoglisce forse contro colui che la muove? Come se la verga facesse muovere colui che l'alza, come se il bastone alzasse colui che non è di legno. Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà la consunzione tra i suoi più robusti e sotto la sua gloria accenderà un fuoco come il fuoco di un incendio. La luce di Israele diventerà un fuoco, e il suo santo una fiamma, che arderà, divorerà i suoi rovi e i suoi pruni in un solo giorno. La gloria della sua foresta, della sua fertile campagna, egli la consumerà, anima e corpo. Sarà come il deperimento di un uomo che langue. Il resto degli alberi della sua foresta sarà così minimo che un bambino potrebbe farne il conto. Allo stesso modo, Dio adempì la sua parola quando fece sì che Cesare Augusto firmasse il decreto che mandò Maria e Giuseppe a Betlemme, affinché in quel luogo si adempisse poi la scrittura nei riguardi della nascita del Signore Gesù. E quando la Chiesa apostata sarà eliminata, sarà aperta la via per la completa adorazione dell'Anticristo, predetta dal falso profeta. Ricordo ancora che la donna, qui rappresentata, non è altro che un sistema religioso, già visto in precedenza, e ritengo che essa sia identificabile come una città, abbiamo detto, la città di Roma. Questa, amici, sarà la spaventosa ma giusta fine della Chiesa apostata. Questo fatto però non migliorerà la situazione, ma piuttosto introduce quello che è definito il periodo più buio della storia del mondo. Infatti il regno e la religione dell'Anticristo sono l'ora più buia che la terra conoscerà, e la loro fine è inevitabile. Essa sarà il termine della ribellione cominciata nel giardino di Eden, quando l'uomo volontariamente scelse di disubbidire a Dio e di vivere una vita indipendente da Lui. Successivamente gli fu dato nuovo impeto alla Torre di Babele, avendo come obiettivo di formare un luogo di riunione per chi voleva essere contro Dio, e infine raggiunse il suo culmine alla crocifissione di Gesù, quando l'uomo rifiutò colui che è la via, la verità, la vita. Quindi, avendo rifiutato la verità, la sola alternativa che resta all'uomo è di credere nella grande bugia. E la sua storia culminerà con la catastrofica venuta di Cristo su questa terra, come vedremo al capitolo 19. Questa è la giusta retribuzione per il male. Amico o amica, come cristiano dovresti essere grato nel cuore, sapendo che ti verrà risparmiata la grande tribolazione, ma dovresti anche avere una forte preoccupazione per coloro che ami e che potrebbero purtroppo affrontare questo spaventoso periodo che si estende nel futuro. Se tu che mi ascolti fai parte di queste persone, perché non tieni in seria considerazione ciò che hai ascoltato? Perché non prendi in questo momento la decisione più importante della tua vita? Forse mi starai chiedendo qual è questa decisione, quella di mettere la tua fiducia in Cristo Gesù per ottenere il perdono di tutti i tuoi peccati e di ricevere così in dono da Lui stesso la vita eterna. Forse hai delle indecisioni, o magari qualcosa non ti è molto chiaro. Ebbene, se è così, leggi la Bibbia, ricerca la verità, chiedi al Signore di aprire gli occhi del tuo cuore affinché tu possa conoscere la Sua grazia, che ti può dare non delle illusioni, ma delle certezze sicure, assolute. Infine, sappi che noi siamo qui a tua disposizione per aiutarti, per venirti incontro, per non darti una nuova religione, ma proporti colui che è la via, la verità e colui che dà la vita eterna. Io mi auguro che tu possa incontrare e conoscere Gesù proprio come colui che ti dona la vita eterna. Bene, e con questo augurio voglio lasciarti con questo invito sul tuo cuore. Ti ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci hai mostrato. Intanto ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.